Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati. La newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti, i vostri messaggi al 342-8104-111, la cronaca in apertura. Un detenuto di 26 anni che oggi avrebbe dovuto essere ascoltato dalla Procura di Prato dopo aver denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere pratese della Dogaia. Il detenuto, di origine honduregna, Rodriguez Matute, era accusato insieme con un 16enne italiano del tentato omicidio di un cameriere la notte del 12 maggio nel centro di Prato. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina dai suoi due compagni di cella, che hanno dato l'allarme. Il 118 ha certificato il decesso, avvenuto presumibilmente per arresto cardiaco. Il magistrato di turno ha comunque disposto l'autopsia, che dovrà chiarire le cause esatte della morte dell'uomo, anche per verificare se abbia assunto delle sostanze nella serata di ieri. Rodriguez Matute aveva la mandibola fratturata, una condizione che il giovane, riferendolo ai medici, avrebbe legato alle fasi dell'arresto, alle presunte botte subite dalle forze dell'ordine in quella fase. Poiché la circostanza era stata registrata dai magistrati, Matute avrebbe dovuto comparire appunto oggi in procura per essere ascoltato sui fatti che denunciava. Un uomo di 75 anni invece è entrato nel carcere fiorentino di Sollicciano a metà giugno per scontare 4 anni di reclusione. Da poco colpito da un ictus è morto dopo 10 giorni di detenzione. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Nel carcere fiorentino di Sollicciano il fondo non c'è, non arriva mai, non si tocca mai per davvero, ed ogni giorno le notizie riescono ad essere peggiori del giorno precedente. Immaginate di entrare in carcere a 75 anni dopo essere stati colpiti da un ictus a metà giugno, con la prospettiva di restarci fino a quasi il raggiungimento degli 80. La tragedia si è consumata nel giro di soli 10 giorni, 10 giorni a 40 gradi nelle condizioni croniche del peggior carcere d'Italia. L'uomo è entrato in carcere con il braccio paralizzato, per tante conseguenze fisiche, polpacci e stinchi praticamente neri tra cicatrici e cattiva circolazione del sangue. Domenica si è sentito male, lunedì era già morto. Il racconto è stato fatto dai volontari dell'associazione Pantagruel. L'infermiere di turno non sapeva come gestire la situazione e l'anziano malato non riusciva a scendere dal letto e quando ci provava cadeva. Una situazione di degrado umano oltre ogni immaginazione. Sarebbe stato indispensabile attuare un ricovero immediato, ed invece quando alla fine è stato portato all'ospedale di Torre Galli è stato dichiarato morto per meningite. L'uomo viveva da solo in un alloggio del comune di Fiesole e aveva come unico familiare una cugina. Ha vissuto prima con la madre, poi deceduta, ed è rimasto solo. Ora la burocrazia dice che resta da chiarire se il suo quadro clinico fosse compatibile con la permanenza in carcere. Carcere dove continua il trasferimento di decine di detenuti dopo il sequestro da parte della magistratura di alcune sezioni a causa delle condizioni fatiscenti. Oltre alla morte dell'uomo, anziano e malato, resta come dato certo la morte dell'articolo 27 della Costituzione, che impone che le pene siano conformi al senso di umanità.
Una vera e propria mattanza indegna di un paese civile. Nel giro di pochi giorni la cronaca registra altri 2 decessi evitabili nelle carceri toscane. Questo è quanto ha dichiarato il garante dei diritti dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani. Siamo di fronte, dice Fanfani, ad una deriva inaccettabile. Questa striscia di morti è il frutto avvelenato di una concezione del carcere intesa unicamente come luogo di segregazione, di pura punizione, di totale abbandono. Una realtà, conclude il comunicato del garante, che si trova ad anni luce di distanza dal dettato dell'articolo 27 della Costituzione.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Un cadavere è stato rinvenuto vicino ai binari nei pressi della stazione Statuto a Firenze. Ci sono stati dei rallentamenti sulla linea fino alle 8:30, quando la circolazione è tornata regolare. Un uomo di 62 anni, originario di Reggio Calabria, e la scoperta del cadavere è stata fatta intorno alle 6. Sono in corso accertamenti sulle cause del decesso. E veniamo alle questioni dell'economia, partendo dall'artigianato, dove Il fatturato regge più 1,6%, ma l'occupazione e il numero di imprese calano. E questo è il bilancio del 2025 per l'artigianato toscano, tracciato dal rapporto annuale dell'osservatorio Ebret, che è stato presentato oggi a Firenze dall'ente bilaterale dell'artigianato toscano. Il dato più critico riguarda appunto il lavoro, con oltre 6.500 addetti persi in regione nel 2025. A soffrire di più è il settore manifatturiero, con un meno 4,7%. Ce ne parla Riccardo Perugi, che è il ricercatore coordinatore del rapporto.
È andato bene il fatturato, però sono calati molto i margini e quindi questo è un punto di debolezza molto forte. Sono ripresi un po' gli investimenti, però sempre su un livello ancora molto moderato. Quindi in generale possiamo dire che ci sono alcuni elementi di crescita, ma insieme ad alcune fragilità che sono molto forti, soprattutto sul piano occupazionale. Si sono persi 3.500 dipendenti in artigianato, quindi è il 2,6% in meno, con flessione anche molto forte, per esempio nel sistema pelle, dove sono stati persi il 10% dei posti di lavoro. Quindi la situazione è un po' a macchia di leopardo, e vediamo anche una situazione interessante però sul fronte delle imprese che sono state in grado di innovare e che hanno messo a segno dei risultati molto significativi, con crescita di fatturato anche del 5-10%. La media regionale è stata del più 1,6% in termini di fatturato. Quindi le indicazioni che emergono sono chiaramente verso una necessità di fare un salto di qualità, prima di tutto dal punto di vista imprenditoriale, nel senso che serve la capacità di interiorizzare all'interno delle imprese artigiane la capacità di innovare e anche di fare rete fra di loro, e anche di rinnovare la composizione del proprio nucleo imprenditoriale. I giovani sono ancora pochi, ma le imprese che hanno all'interno del proprio nucleo imprenditoriale dei giovani hanno dei risultati molto positivi.
L'economia della provincia di Firenze, dopo una moderata ripresa del 2025, più 1% il PIL locale, rischia la stagnazione nel 2026, e questo a causa in particolare delle ripercussioni del conflitto in Medio Oriente e del blocco dello stretto di Hormuz. Questo è quanto emerge al rapporto 2026 sullo stato dell'economia della provincia della Camera di Commercio di Firenze, che delinea tre scenari per l'anno in corso. Nello scenario di base il PIL crescerebbe dello 0,5%, ma scenderebbe a circa meno 0,1% in quello moderato e addirittura meno 0,6% in quello peggiore. L'aumento dei prezzi energetici, secondo lo studio, comprimerebbe il potere d'acquisto delle famiglie, con consumi in frenata dall'1,3% 2025 fino a un range del più 0,7% meno 3% a secondo dello scenario, ed un deflattore ai consumi che salirebbe al 2,9% nel quadro di base fino al 4,4% nello scenario più critico. In crisi anche gli investimenti, dati quindi non positivi in generale per l'artigianato, per l'economia toscana. E poi c'è la crisi del settore moda, che preoccupa, che continua a preoccupare. Proprio per questo i sindacati hanno deciso uno sciopero regionale dell'industria 9 luglio, con manifestazione a Firenze. Buonasera, grazie di essere con noi, Bernardo Marasco, che è segretario della Camera Metropolitana del Lavoro di Firenze. Buonasera Marasco.
Buonasera a tutti.
Crisi del settore moda, ne parliamo spesso e purtroppo da lungo tempo. Qual è la situazione attuale?
La situazione attuale ovviamente è sempre critica, lo stiamo dicendo ormai da tempo, e la ristrutturazione va avanti, ci sono persone che perdono il posto di lavoro, e tutto questo avviene senza un progetto generale di distretto. Quindi quello che noi chiediamo su Firenze è che la regione riconvochi il tavolo con le GRIF per costruire degli elementi di tenuta occupazionale da una parte, ma anche per progettare il distretto di domani, un distretto fatto di lavoro regolare, di qualità del lavoro, che esporta l'eccellenza italiana nel mondo senza, come posso dire, dare per forza soddisfazione a un estrattivo che non lascia niente sul territorio.
Voi chiedete un ancoraggio al territorio, filiere legali tracciabili, qualificate e sostenibili, accesso al credito, sostegni finanziari, e poi un discorso particolare sulla formazione e sulle clausole occupazionali.
Sì, noi chiediamo intanto che i volumi rimangano qua, cioè che questa non sia un'occasione per delocalizzare le produzioni, cioè che la crisi di volumi sia un'occasione di concentrarli sulla prossimità territoriale, di farlo cantiere accorciate, cioè con meno livelli di subappalto e quindi con legalità e sostenibilità delle filiere toscane. Chiediamo ovviamente che ci sia un forte investimento in formazione, innovazione, ristrutturazione del sistema delle imprese da parte delle imprese stesse e del pubblico, e delle clausole chiare che i soldi vanno dove c'è tenuto occupazionale e dove noi mettiamo al primo posto appunto il fatto che i lavoratori non stanno perdendo il posto di lavoro e non ci stiamo giocando il distretto.
Mi sembra che in tutto questo il ruolo della politica sia centrale, perché tanto poi le aziende hanno dimostrato, come dire, sì, magari poi dimostreranno maggiore sensibilità, però per il momento mi sembra che l'obiettivo sia sempre la massimizzazione del profitto.
L'obiettivo è sempre la massimizzazione del profitto. Il problema fondamentale è capire se noi vogliamo riprodurre le condizioni di insediamento qua o vogliamo immaginare un profitto che è fatto spremendo un territorio e poi andando via. Quindi la politica è fondamentale, ma è fondamentale sostanzialmente sfidare il sistema delle imprese e la politica a costruire, diciamo, un patto di costruzione dell'eccellenza del distretto. Questo ovviamente è uno degli aspetti della deindustrializzazione. Su Firenze noi l'abbiamo focalizzato sulla moda perché è quello più il settore più ovviamente esposto in questo momento, ma lo sciopero regionale ovviamente è uno sciopero che parla della deindustrializzazione e ogni territorio la sta caratterizzando raccontando come la deindustrializzazione in discussione il modello produttivo del suo territorio.
A proposito del sistema moda, siamo un po' fuori dal distretto fiorentino, però c'è questo piccolo segnale che viene da Serravalle, dove c'è un interesse da parte di Chanel, o al momento sono solamente ipotesi campanilare secondo lei?
No, allora noi quale sia la strategia di rapporto del sistema delle imprese internazionali con il nostro territorio è una partita che ci stiamo giocando in questi anni. Non è chiaro cosa farà il sistema moda, è chiaro che probabilmente nessuno vuole prendersi impegni, e invece noi chiediamo esattamente il contrario. È il momento di chiedere di prendere impegni, di investire fortemente nel nostro territorio, dare garanzie di questo investimento e dare con certezza la possibilità di riorganizzarlo senza che i lavoratori ne facciano le spese, con la piena legalità delle filiere e con una grande eccellenza delle condizioni di lavoro. Questo è quello che ci giochiamo. Senza una politica organica è certo che alla fine si deciderà di volta in volta ciò che è più opportuno, e alla fine ciò che è più opportuno, non investendo sulla prospettiva e sulla qualità sistemiche dell'ecosistema industriale, come si dice in questi casi, è evidente che alla fine vince sempre chi può lavorare a meno, mentre se investiamo nella qualità nell'ecosistema industriale ci giochiamo ancora la partita di una localizzazione appunto fatta di lavoro di qualità e di diritti.
Grazie, Bernardo Marasco, segretario CGIL Firenze. Ricordiamo il 9 luglio lo sciopero generale della industria per quanto riguarda la Toscana. Buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie, arrivederci.
Calenzano Estate, cinema, teatro, incontri con gli attori, musica e lirica. Fino al 28 agosto tanti eventi gratuiti al Giardino del Castello, Museo del Figurino Storico e nell'area verde della Biblioteca Civica. L'edizione 2026 è promossa da Comune di Calenzano e Fondazione CR Firenze. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sui canali social Calenzano Eventi.
In Suburbia Theater 2026, la rassegna itinerante che porta il teatro nei quartieri di Firenze, costruendo comunità e culture nelle periferie. 3 spettacoli, 24 repliche gratuite di interpreti LIS. Il teatro arriva nei cortili, nei giardini condominiali, negli spazi pubblici fiorentini e trasforma gli spazi urbani in insoliti palcoscenici a cielo aperto. Programma completo farmfab.it. Evento all'interno dell'estate fiorentina, un progetto di Farm con il contributo di Città di Firenze Cultura, Città di Firenze, il patrocinio di Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Casa Spa e Lega Ambiente Toscana.
Reimagine Peace, dal 10 al 12 luglio a Firenze, concerti, cinema, incontri, momenti di preghiera e performance. Per immaginare nuove possibilità di dialogo attraverso la cultura e le arti. Con la direzione artistica di Noah, Mira Awad e Jill Dor, il festival riunisce voci palestinesi, israeliane e internazionali in uno spazio unico di confronto, musica e scambio. Info e programma completo su reimaginepeacefestival.it.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipilì per traffico intenso, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e La Strassigna in direzione mare, code in uscita alla Strassigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sulla A12 l'area di servizio di Castagnolo in direzione Genova è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. La viabilità cittadina a Firenze, a partire da oggi via del Mulino e via Nuova del Mulino, sono chiuse per lavori di pavimentazione stradale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
E allora abbiamo avuto un'ampia pagina dedicata ai problemi dell'economia toscana prima del break. Per fortuna ci sono anche delle buone notizie, perché c'è il primo bilancio del PNRR in Toscana. Sono stati conclusi 3 progetti su 4, quindi circa il 70%. La campanella del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR appunto, è suonata ieri. In Toscana il bilancio è fatto di molte luci, qualche ombra. 3 progetti su 4 sono conclusi, ma il vero interrogativo riguarda a questo punto il futuro dell'economia regionale. Siamo in servizio di Giorgio Bernardini.
I numeri raccontano un traguardo raggiunto solo in parte. Si può parlare a ragion veduta di una Toscana promossa ma rimandata a settembre. La scadenza ufficiale del grande piano di investimenti europei è arrivata ieri, il 30 giugno. I progetti finanziati sono stati quasi 44.000, oltre il 95% è stato già avviato, ma quelli davvero conclusi sono poco più di 3 su 4. Per molti interventi però la corsa continua. Il governo ha infatti già concesso una proroga fino al 31 agosto per collaudi e rendicontazioni, e negli ambienti romani per alcuni lavori si parla di possibili slittamenti anche fino alla fine dell'anno. A rallentare l'obiettivo pieno sono stati soprattutto i progetti dei piccoli comuni, alle prese con procedure burocratiche complesse e carenza di personale. La fotografia finale del monitoraggio è quella di un enorme cantiere diffuso: scuole, asili, impianti sportivi, sanità territoriale, digitalizzazione della pubblica amministrazione. Quasi la metà degli interventi riguarda innovazione, cultura e turismo, seguono transizione ecologica e scuola. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, la provincia di Firenze ha assorbito quasi un quarto dei progetti, davanti a Pisa, Arezzo, Lucca e Siena con il 9,18%. Seguono poi Pistoia, Livorno, Grosseto, Prato e ultima Massa Carrara. Ma la vera domanda è un'altra: cosa succederà adesso che il PNRR finisce? Secondo gli economisti, il piano ha sostenuto quasi da solo la crescita dell'economia toscana negli ultimi anni. Senza quegli interventi la regione avrebbe infatti rischiato la recessione. E proprio per questo il contraccolpo, almeno nel breve periodo, viene considerato quasi inevitabile. La speranza è che gli investimenti realizzati lascino un'eredità duratura, più efficienza, servizi migliori e una crescita capace di compensare nel tempo la fine della spinta garantita dai fondi europei.
Sull'area siderurgica di Piombino, a Livorno, ieri è stata convocata a Roma la riunione per chiudere l'accordo di programma con JSW. Prima dell'incontro il presidente Giani ha fatto sapere di aver voluto un incontro con i sindacati in cui ha visto la chiusura dell'accordo di programma, così come si presentava era problematica, e quindi non ho detto di no, ha detto Giani, ho detto di prenderci una settimana di tempo, ho dato la disponibilità per una riunione l'8 luglio in modo da ottenere qualcosa di più di quello che era in quell'accordo di programma. Questo ha detto Giani a margine dell'evento a Firenze. Ha parlato con i vertici di JSW, ha detto Gianni, siamo a qualcosa in più, ovvero 2 anni di proroga al 2028 per una serie di accorgimenti da inserire all'accordo di programma. Per Gianni è evidente che ci muoviamo su degli equilibri plurimi. Sarà importante, ha detto il presidente della Giunta Regionale Toscana, questo mio rapporto diretto con il sindacato per poter arrivare ad un'intesa che tenga più conto delle richieste sindacali di quanto avrebbe potuto tenere il testo presentato ieri. Se la rete elettrica va in crisi già oggi per l'aumento dei consumi estivi, è evidente che non possiamo limitarci a rincorrere le emergenze. Il comune deve fare di più e deve assumere un ruolo guida nei confronti del gestore della rete. Questo è quanto ha dichiarato il capogruppo in Palazzo Vecchio a Firenze del Movimento 5 Stelle, Lorenzo Masi, intervenuto in consiglio comunale con una domanda di attualità sui ripetuti blackout che nei giorni scorsi hanno lasciato senza corrente per ore e senza alcun preavviso centinaia di famiglie e attività nel quartiere di San Frediano. Sentiamo Masi intervistato da Raffaele Palumbo.
Con l'interrogazione noi si chiedeva non tanto di capire che cosa è successo, ma capire e chiedere al comune che non si limiti a dire che la competenza è del gestore della rete dando la responsabilità a un altro, perché questo ai cittadini di fatto interessa poco. Un amministratore e soprattutto un amministratore attenta e soprattutto attenta ai cittadini prevede un piano di investimenti, un cronoprogramma, un potenziamento della linea, convoca il gestore, come dicevo all'assessora, per capire soprattutto quali sono i tempi di intervento affinché non sia replicabile questo problema, perché ripeto, il punto non è trovare il colpevole che ci interessa poco, il punto è evitare che, visto che ci sono questi cambiamenti climatici, il tema vero sia il disagio che domani non diventi una normalità. Se sappiamo che le estati saranno sempre più calde e che la domanda di energia continuerà a crescere, allora servono strutture e infrastrutture all'altezza, altrimenti, come si dice, ci ritroviamo e finiamo a pagare due volte come cittadini. Il primo aspetto è quello che troviamo a pagare per le cause dell'interruzione dei disservizi, e la seconda, mettendo poi, come si dice, mano al portafoglio, come si dice anche a Firenze, per quegli sbalzi di tensione che subiamo e danno poi, creano poi dei problemi anche agli elettrodomestici all'interno della nostra abitazione. Pertanto è il caso che una pubblica amministrazione chieda un programma chiaro di investimenti per evitare e comunque capire qual è da parte del soggetto fornitore l'investimento che fa sulla nostra città.
Il Comitato dei Cittadini Attivi di San Jacopino chiede un presidio fisso delle forze dell'ordine nell'area di Via Galliano, Via Toselli a Firenze ed anche l'istituzione di una zona rossa. Sono queste le rinnovate richieste del Comitato dopo la denuncia di ulteriori episodi di cronaca, ad esempio un giovane che aveva postato un video su Instagram in cui lo si vedeva scarrellare una pistola in Piazza della Piccola, una rissa avvenuta il tardo pomeriggio di venerdì scorso davanti a diversi passanti che stavano andando al concerto di Linkin Park alle Cascine. Non è un bel biglietto da visita, dice il portavoce del comitato Simone Gianfaldoni, siamo veramente stufi. Residenti e commercianti, Gianfaldoni ricorda richieste e solleciti, l'esposto firmato da 250 cittadini a cui però non si è avuta nessuna risposta. Ci dicono qual è il problema perché qui non si possa intervenire, questo quanto dice Gianfaldoni, non riusciamo a parlare con prefetto e sindaco, ma domani siamo stati convocati dal questore, ribadiremo, dice il presidente del Comitato Cittadini Attivi di San Jacopino, presenteremo di nuovo le nostre istanze e Gianfaldoni denuncia che la situazione è peggiorata con l'arrivo della bella stagione. Situazione, se non peggiorata, sicuramente non migliorata invece davanti agli uffici della questura, davanti a esattamente all'ufficio immigrazione della questura a Firenze, dove ci sono code per giorni, se non per settimane, per riuscire ad accedere alla procedura di richiesta di protezione umanitaria e la domanda di asilo. Praticamente una situazione invivibile, come denuncia Medu, Medici per i Diritti Umani. Buonasera a Sara Turtulici, che è la responsabile dell'unità mobile di Medu a Firenze. Grazie di essere con noi.
Sì, buonasera. Allora, sì, sono Sara Sertulisi, la coordinatrice del progetto Un Campo per i Diritti.
Allora, noi ne abbiamo parlato spesso di questa vicenda, sì. Ed è una vicenda a cui non si riesce naturalmente a venire a capo, secondo quelle che sono le vostre, no? Quello che avete ricostruito in loco e che vi chiederò di raccontare subito. Dico solamente che purtroppo il problema non riguarda solo Firenze, quindi evidentemente siamo all'interno di una linea di condotta più generale che potremmo ascrivere, se non a delle direttive politiche precise, però certamente ad un clima politico che poi porta a questa situazione. Quale situazione? Ce lo racconta?
Sì, Allora, intanto dico brevemente di cosa ci occupiamo. Allora, noi abbiamo un ambulatorio mobile che si occupa di aiutare le persone che vivono in condizioni di vulnerabilità e marginalità all'accesso al diritto alla salute. Quindi diciamo il motivo per il quale abbiamo fatto queste uscite di fronte all'ufficio immigrazione della questura è stato quello, cioè ci sono arrivate varie segnalazioni di persone che non solo stavano ore in fila di fronte alla questura, ma che passavano giorni di fronte alla questura, quindi dormivano per giorni e giorni in attesa poi la mattina di riuscire ad accedere, ad arrivare al capo della fila, accedere alla possibilità di avere un appuntamento per formalizzare la richiesta di protezione. E quindi mossi insomma un po' dalla volontà di voler andare a capire se queste persone avevano problematiche sanitarie anche in concomitanza dell'arrivo insomma di questi giorni caldi, e anche perché c'erano stati segnalati situazioni anche di tensioni soprattutto in concomitanza del nuovo patto europeo, cioè nelle ultime settimane prima del 12 giugno, in cui appunto giorni in cui è entrato in vigore il nuovo patto europeo sull'immigrazione, le persone hanno capito che appunto, come diceva anche lei prima, a livello politico europeo c'è un'intenzione di stretta, quindi di chiusura dell'Europa, delle frontiere, insomma della possibilità anche delle persone di arrivare in Europa. E quindi c'è stato un aumento sono allungate le file, quindi un aumento di queste persone e un aumento anche delle situazioni di tensione. Noi abbiamo fatto due uscite ed era presente il coordinatore medico, io e il mediatore linguistico-culturale e una volontaria. E giusto per farvi insomma comprendere, abbiamo fatto un'uscita il giorno appunto il 12 giugno e poi a inizio che era un venerdì, e a inizio della settimana dopo, e abbiamo rincontrato le solite persone il venerdì e poi il martedì, che erano rimaste praticamente avevano vissuto per tutti quei giorni di fronte alla questura, perché la sensazione che avevano era che anche allontanandosi per qualche minuto avrebbero la possibilità di poter avere appunto un appuntamento.
Ora, questa sensazione, che può essere più o meno reale, però certamente per loro è fondamentale, no? Perché noi dobbiamo immaginare queste persone che spesso parlano poco anche l'italiano, che spesso sono reduci, se non sempre, da viaggi incredibili, che si trovano lì, e per cui questa domanda è la vita per loro, no? Quindi il rischio che possa accadere qualsiasi cosa allontanandosi da lì è totalmente comprensibile. Quello che io mi chiedo è se siete riusciti a capire come mai c'è questo ingorgo, no? Perché poi alla fine non siamo ancora sulla carta un paese civile, per cui cose del genere dovrebbero essere assolutamente non previste, insomma.
Certo, esattamente, soprattutto quando si parla di persone estremamente vulnerabili, che quindi fin dalla partenza al loro paese d'origine e durante tutto il viaggio subiscono traumi, violenze, quindi arrivano qua con tutta una serie di vulnerabilità. Quindi diciamo che il paese civile, appunto come lei giustamente ricordava, dovrebbe tutelarle, non invece metterle in una condizione di maggior difficoltà. Sicuramente c'è una difficoltà nella strutturale, quindi sappiamo che c'è poco personale e vengono dati infatti anche pochissimi appuntamenti. Ovviamente ci viene da pensare che ci sarebbero delle misure alternative, per esempio la possibilità di prenotare online attraverso dei sistemi dei programmi. Esistono dei programmi, ma non sono il prenota facile, che si chiama così, non è proprio un prenota facile, anzi è pieno insomma di complicazioni. Quindi sicuramente c'è un problema strutturale, ma c'è anche un non trovare delle misure alternative per poter poi garantire un diritto, perché si sta parlando appunto di
la domanda può essere anche bocciata, per l'amor di Dio, può capitare, però il diritto di presentarla, almeno questo dovremmo salvaguardarlo. E proprio per tutto quello che mi racconta, io credo che poi alla fine i disservizi siano in qualche modo voluti.
Questo ce lo dimostra anche proprio l'approvazione del nuovo patto migratorio, il 12 giugno appunto è entrato in vigore, ancora non sappiamo sappiamo bene quali saranno le applicazioni a livello pratico, però
il clima si sente già mutato. Detto che in realtà questo problema l'abbiamo più volte esaminato nel corso dei mesi, se non degli anni. Grazie di essere stata con noi, buona serata.
Grazie
e buon lavoro a
voi
di Medu.
Grazie, arrivederci.
Torna It's Jazz Time per celebrare i 100 anni dalla nascita di Miles Davis, Coltrane e Django e i 10 anni dalla morte di Prince e David Bowie. Il 3 luglio, Django in July alla Fattoria Roncigliano. L'11 luglio, Back to Pangea sulla strada tracciata da Miles Davis alla Fattoria Roncigliano. Il 18 luglio, Purple Heroes, omaggio a David Bowie e Prince al Circolo MCL di San Vincenzo a Torri. Il 25 luglio, St. John Trio, Rebirth, Celebrating the Music of John Coltrane al Podere del Leone. Info su OpenCity26, prolocosanvincenzo.it e canali social.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancafè.com.
Terza serata, eccezionalmente di mercoledì. Il 1 luglio alle 20:30, Rocco Coronato guiderà il pubblico alla scoperta delle emozioni che muovono il mercante di Venezia. A seguire Ensemble Lucidarium in uno straordinario concerto. Cosa avrebbe ascoltato Shylock aggirandosi fra le calli del ghetto?
Festival Au Désert. Torna a Firenze lo straordinario incontro tra culture in musica al Park e nello spazio Ultravox sul Prato della Tinaia. Venerdì 3 luglio il documentario Ressac, une histoire Touareg, dedicato alla cultura e alla musica Touareg. A seguire l'incontro Il deserto e il nomadismo tra musica, politica e storia con Marta Amico e Raffaele Palumbo. Mercoledì 8 al Park Mali Blues, in concerto con Dimitri Grechi e Spinoza, Gabrio Baldacci, Andrea Beninati e Mamà Diabaté. Giovedì 9 luglio a Ultravox sul palco Alessio Bondi, Kader Taranine e Savannah Funk. Info fabbricaeuropa.net.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2023. Estrazione entro il 15 settembre 2026. Regolamento su vincilelba.it.
Contro radio.
But they don't last forever, and some have faded. They never really do. They never really do. I remember you.
Torna sull'Appennino Pistoiese la festa dell'arpeggio, la condotta Slow Food della Montagna Pistoiese organizza infatti la quinta festa dell'arpeggio domenica 5 luglio dalle 11 presso i Tavufi di Cutigliano, la tavola rotonda su formaggi, microbi e salute e molte altre iniziative durante un incontro diventato negli anni il riferimento del mondo della pastorizia in Toscana. Duccio Cavalieri, microbiologo, sarà ospite della festa dell'arpeggio nel dibattito dedicato ai microorganismi al latte crudo.
È un incontro, un dibattito che va avanti da lungo tempo e che riguarda il rapporto fra noi, i nostri alimenti e i microrganismi che sono portati dai nostri alimenti. Naturalmente i nostri alimenti, in particolare sto parlando dei formaggi, contenevano microrganismi e sono dei microrganismi importanti perché non sono i contaminanti, ma sono quei microrganismi che questi alimenti li producono. Sto parlando di batteri che, producendo acido lattico, fanno del formaggio quello che il formaggio è. Per millenni noi abbiamo utilizzato delle comunità microbiche dell'ambiente della Montagna Pistoiese in questo caso, ma anche dell'ambiente della Maremma o dell'ambiente del Trentino, delle Alpi, per produrre questi formaggi. Questi formaggi personaggi sono parte del genius loci di questi luoghi, fanno parte della tradizione naturale di questi luoghi e sono un qualcosa da preservare. Ci sono evidenze, studi che noi abbiamo fatto in moltissimi luoghi del mondo, in cui mostriamo che i microrganismi, gli alimenti fermentati hanno un ruolo fondamentale nel allenare il nostro sistema immunitario e tenerci in salute.
Evento speciale invece questa sera all'arena estiva della Manifattura Tabacchi, nell'ambito della programmazione della Fondazione Stensen, saranno ospiti Luca Sofri e Valero Valentini, rispettivamente direttore editoriale e cronista parlamentare del Post, per la presentazione del libro La Marcia sul Posto, il paradosso di Giorgia Meloni. Sentiamo Valentini ai nostri microfoni.
Diciamo che ha fatto molto poco di cose, come dire, veramente memorabili, e questo però non sorprende troppo nell'ottica di come funzionano le cose in Italia, diciamo così. Questo immobilismo, questa inconcludenza invece assume delle caratteristiche più significative se si pensa appunto che il governo di Giorgia Meloni, di fatto ormai tra poche settimane lo sarà, il più duraturo, il più longevo, ed è stato senza dubbio quello più stabile dal punto di vista della maggioranza parlamentare. Quindi questa inconcludenza diventa ancora più evidente, per certi versi ancora più stridente, se la si misura con invece la possibilità che venivano date a un governo così stabile e così duraturo. L'essere durati così tanto rende ancora più evidente il fatto che si è concluso così poco, possiamo provare a sintetizzarla così forse. Il governo non è riuscito a fare riforme strutturali, un po' perché ci sarebbero voluti dei soldi e i soldi non c'erano, e un po' perché per fare delle riforme strutturali servivano delle idee, servirebbero delle buone idee, e neppure queste nel governo, nella classe dirigente di Fratelli d'Italia c'erano. Le riforme, o quantomeno i provvedimenti che toccano le corde più identitarie invece dell'elettorato, hanno il vantaggio, oltre che di consentire una propaganda più agevole, diciamo così, a volte anche un po' più becera, ma hanno soprattutto il vantaggio di essere a costo zero.
Dal 2 luglio al 20 settembre allo spazio MAD Murat Art District la mostra Florence Calling a cura di Bruno Casini e Valentina Genzini, mostra che racconta il rinascimento rock fiorentino degli anni 80, un percorso tra musica, teatro, moda, design, arti visive, per riscoprire una delle stagioni più innovative della cultura cittadina, anche con la presenza di Controradio, che ha allestito uno studio in tema. Sentiamo i due curatori.
Assolutamente niente ricordi, niente Amarcord, ma solo raccontiamo questa città, la raccontiamo in quel decennio meraviglioso e straordinario che era gli anni Ottanta, e questa mostra secondo me deve essere un input per far ripartire questa città sul mondo e sulle culture giovanili. Quindi vorremmo, saremmo felici io e Valentina, che venissero le nuove generazioni a vedere questa mostra e da qui prendessero spunti per il futuro e per il presente, per rilanciare questa città sul mondo delle produzioni culturali giovanili. Questo è un po' il ruolo di questa mostra.
Cosa manca secondo te perché questo accada?
Sai, rispetto a quegli anni lì mancano tante cose. Tra l'altro vedevo pochi giorni fa il mondo del clubbing, no? Le discoteche in Toscana, c'erano 1000 discoteche negli anni 80, sai quante ce n'è oggi? 300, cioè i ragazzi dove vanno la sera? Dove, cosa fanno? Le discoteche di quel periodo erano gallerie d'arte, performance, teatro, concerti, installazioni, vetrine umane. Oggi le discoteche non ci sono più, non ci sono punti di riferimento, e quindi questa mostra è anche per rilanciare un po' quel mondo della notte, ma la notte è fatto non di eccessi come succede oggi, ma di progettualità.
Cosa racconta questa mostra, Valentina?
Racconta un mondo che era quello appunto del clubbing, della musica, che poi si dipana e serpeggia in tutte le arti, come Pier Vittorio Tondelli, che più volte ritorna nella esposizione, che è un scrittore, un autore da noi molto amato. Era una città notturna in cui Vivita, Schema come gallerie, PT Trend nella moda, i Krypton e i magazzini dipanavano vague che poi avevano consonanze europee, che erano già di livello internazionale, che rimandavano in Europa segnali.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia vi raccontiamo questa sera, ve la raccontiamo insieme con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, che era presente questa mattina nei nostri studi per illustrare il rapporto annuale sui diritti umani, un rapporto che denuncia il collasso sistematico del diritto internazionale. Sentiamo.
È un quadro devastante in continuità con il volume dell'anno precedente e descrive un mondo nel quale il sistema multilaterale, il sistema internazionale di protezione dei diritti umani nato alla fine della Seconda Guerra Mondiale sta collassando, e non stanno collassando le estremità, sta collassando il cuore di questo sistema, per opera di stati che Amnesty International definisce bulli e predatori, e fa nomi e cognomi dei principali leader che hanno questo approccio bullizzante nei confronti del diritto internazionale, che sono Trump, Putin e Netanyahu, che sono gli artefici di questa demolizione dei diritti, e per cui la frase famosa di Tajani, il diritto internazionale vale fino a un certo punto, oggi è persino superata, cioè il diritto internazionale non vale per una serie di leader che ritengono di non essere vincolati al suo rispetto.
Il diritto internazionale rappresentava un punto avanzato del nostro sviluppo, cioè quella capacità in qualche modo inedita di cedere sovranità e di metterla in comune e di mettersi in qualche modo e di esporsi in qualche modo anche al giudizio degli altri. Abbiamo tutti qualcosa di grave da nascondere. Il diritto internazionale piace a pochissimi, questa è purtroppo la triste verità.
Piace a pochissimi tra i leader più influenti, che si sottraggono al rispetto degli obblighi che hanno scelto di rispettare firmando trattati, accordi, patti, e si sottraggono anche allo scrutinio degli organi che sono delegati al controllo del rispetto di tali obblighi, e si sottraggono anche all'esame degli organi della giustizia. Il problema è che molti, direi la maggior parte degli stati del mondo rispettano il diritto internazionale, ma quelli che ne stanno facendo scempio sono i più influenti, e quindi oggi la realtà è questa. Noi abbiamo i quattro principali crimini di diritto internazionale: aggressione, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, compiuti dal 22 a oggi in maniera sistematica e sostanzialmente impuniti.
Ma questo ci racconta di una grande crisi delle istituzioni del diritto internazionale.
Guarda, è un fatto paradossale a pensarci bene. Le istituzioni di solito conservano, mantengono, e i movimenti spingono per il cambiamento. Oggi succede il contrario: le istituzioni demoliscono, Trump è un demolitore per antonomasia, e i movimenti, mentre spingono per il progresso, devono anche tenere fermo con le spalle il muro perché non crolli, e questo muro è il diritto internazionale, è la giustizia internazionale, per l'Italia è la Costituzione. Quindi a noi spetta questo doppio compito, no? Di andare avanti, ma evitare anche che quello che abbiamo costruito si perda.
Nel rapporto ci sono molte questioni, molte notizie, tra poco ci entreremo con alcuni flash importanti, però dal rapporto si evincono delle cose straordinariamente interessanti. Cioè, il nostro mondo va verso dei monopoli privati, cioè questo è il grande salto di qualità. Quelli che vengono giudicati folli, pazzi, invasati, sono delle persone forse di enorme lucidità. Trump sta accumulando nel suo clan delle ricchezze inedite, sta accumulando delle ricchezze che sono sovranità soprattutto, ed è una sovranità di privati. È questo che manda in crisi ogni nostro discorso su una situazione dove il pubblico è tutto il diritto internazionale. Qui sta accadendo qualcosa di epocale.
Sì, sta passando l'idea che delle cose si possono comprare. La sovranità di un territorio, penso alla Groenlandia, penso alle isole Chagos, l'idea che tutto abbia un costo e chi ha i soldi quel costo lo può pagare in maniera del tutto arbitraria e illegale. È stata monetizzata anche l'iscrizione a questo organo del tutto orwelliano, no? Il Consiglio della Pace, il Board of Peace, che secondo Trump dovrebbe far funzionare meglio il mondo, in realtà è un club privato da lui diretto al quale partecipano stati vassalli che dovrebbe nelle sue intenzioni regolare il mondo, è un progetto evidentemente distopico. Poi le aziende stanno acquistando sempre più potere, soprattutto quelle tecnologiche. Abbiamo analizzato il ruolo che hanno avuto aziende multinazionali nel favorire il genocidio israeliano nella striscia di Gaza. E poi da ultimo c'è la tecnocrazia, aziende che si occupano di sorveglianza, si occupano della gestione di contenuti attraverso le piattaforme social che entrano nelle stanze del potere. E non solo, ma sono il potere. E quindi autoritarismo e tecnocrazia sono questa miscela mortale per le sorti di miliardi di persone nel mondo.
Domani sulla Toscana giornata stabile, caratterizzata da rovesci o temporali localmente anche molto forti, venti moderati a nord-est, mare in prevalenza mossi al largo, le temperature in diminuzione, soprattutto le massime.